12.33 è l'ultimo segmento del nostro Alphaville, qui in diretta al momento dell'approfondimento, del dibattito, del confronto. Oggi ci occupiamo di fotogiornalismo, lo avete sentito fin dalla nostra copertina intorno alle 12. Si è tornati da poco a rievocare il 1968, in questi giorni segnati da proteste studentesche che dilagano nel mondo, Svizzera inclusa. Noi ce ne siamo occupati ad Alphaville proprio giovedì passato, cercando di capire le radici più profonde, culturali di questa onda, di questa richiesta di partecipazione politica che arriva dagli studenti. La fine degli anni 60 e gli anni 70 hanno rappresentato un periodo di grande trasformazione, non solo sociale e politica, ma anche nell'arte e nella letteratura. Ovviamente c'è uno sguardo nuovo sulla società, fatto anche di impegno politico, che riguarda anche il racconto fotografico. Con il 68 nasce una fotografia che non si limita a documentare gli anni della contestazione, ma ne fa proprie le rivendicazioni, tanto che qualcuno parla di una fotografia militante, di un 68 della fotografia. Si afferma una fotografia che non solo interpreta le istanze del movimento di protesta, degli studenti e dei lavoratori, ma vuole dare voce alla realtà sociale. Quanto l'immagine è stata al servizio della lotta per maggiori diritti, che ha in modo particolare attraversato Milano, quali le conseguenze sulla forma estetica dell'immagine, ne parliamo oggi in questo nostro spazio con gli ospiti che presento, ringraziandoli per essere con noi. Uliano Lucas, ben trovato e buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Tra i più grandi fotoreporter italiani, ha da poco pubblicato con Tatiana Agliani il libro A passo lento nella realtà, lo pubblica Mimesis, in cui racconta anche cosa ha rappresentato la figura del fotografo freelance nell'Italia del secondo Novecento. Buongiorno dunque a lei, benvenuto, e salutiamo anche Maurizio Guerri, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Docente, professore di estetica all'Accademia di Belle Arti di Bologna, si occupa in particolare del rapporto tra immagine e politica e delle immagini come forme di testimonianza. Uliano Lucas, iniziamo con lei. Lei, l'abbiamo detto, è uno dei protagonisti della fotografia sociale italiana ed europea, ha documentato i mutamenti sociali, politici e culturali dagli anni 60 ad oggi, con reportage in tutto il mondo. Vogliamo iniziare questo dibattito da una sua immagine del 68 a Milano, l'uomo con la valigia di cartone sotto il pirellone. È sicuramente una fotografia che è negli occhi e nella memoria di chi all'ascolto questa mattina. Lei ha dichiarato che si tratta di uno scatto a cui è affezionato perché incarna la capacità di dire senza parole. Cosa racconta questa fotografia del 68?
Ma racconta, è un'icona, racconta praticamente quello che è stato l'apporto di 2,5 milioni di persone del mezzogiorno, di emigranti venute nel nord dall'Italia e nell'Europa, sparpagliate in Europa, che hanno concorso al miracolo economico, che hanno lavorato duramente per un certo momento quello che è chiamato, che passa sotto il miracolo economico, permettendo agli operai torinesi, milanesi, genovesi di fare le proprie fabbrichette e praticamente hanno portato non solo un certo momento forza, lavoro e altro, ma un nuovo modo di vedere, di intendere, di capire, di ragionare sulla politica e il sindacato, e hanno cambiato le nostre città.
Restiamo lei, Lucas. 1948-1968 sono 2 milioni di persone che per certi versi fuggono dal meridione d'Italia verso il nord, molto nord. Lei ha parlato di concorrere al miracolo economico, non solo nord italiano, ma diciamo anche svizzero. Cosa ha scoperto? Tra l'altro ha raccontato questo lavoro, lei, che ha seguito per settimane, chi migrava in treno verso la Svizzera, un lavoro confluito in un libro intitolato Emigranti in Europa, pubblicato nel 77 da Einaudi, forse anche il 77 è un anno cruciale per la fotografia sociale italiana. Che cosa ha scoperto in questo viaggio, non solo nel mondo del lavoro, ma anche dentro la vita, dentro le case di questi migranti, nei cantoni svizzeri? Cosa le interessava?
Beh, prima di tutto mi interessava rappresentare un mondo praticamente che nessuno, a cui nessuno in un certo momento dava importanza. Cioè era un mondo praticamente di persone non fotografate, non raccontate, non descritte, erano milioni di persone che stavano intorno a noi, entravano nelle fabbriche piccole, medie, grandi, alla mattina o nei più turni, e praticamente poi non se ne sapeva assolutamente nulla. Cioè, bisogna sempre tenere presente che l'editoria degli anni praticamente 68-70, cioè gli editori italiani, erano molto molto conservatori. Cioè, determinate figure sociali a un certo momento, o comunque reportage impegnati o racconti di vite altre, non entravano nei grandi settimanali italiani, come Gente, Oggi, Sorrisi e Canzoni, Epoca, che avevano un milione di copie di tiratura. L'emigrazione proprio nessuno ne parlava se non quattro fotografie della cronaca di gente che scendeva dai treni del sole alla stazione centrale. Io mi sono impegnato a raccontare la vita di questi esclusi, per cui l'ho fatta sui loro treni, l'ho fatta nelle loro case, l'ho fatta non fotografandoli solo negli stabilimenti dove lavoravano, ma anche ovviamente nei sabati e nella domenica. Via via ho visto a un certo momento i cambiamenti di casa, di costume, insomma la vita. Non era solo fotografarli sul lavoro o alla Fiat, alla catena di montaggio fordista. Era poi alla fine quando uscivano fuori, cosa, in quel momento, come, in che modo vivevano i nuovi rapporti con queste nostre città difficili da inserirsi e altro. Per cui un racconto che è continuato, ed è continuo ancora, devo dire, per 40 anni. Per cui la scoperta del loro mondo è stata la scoperta poi di finire in Europa per cercare, con Edgardo Pellegrini, per cercare di capire negli anni 76 che cosa era questa legione straniera del lavoro. Cioè erano 17 milioni di persone provenienti da più parti, no, del mondo e dell'Europa che lavoravano per l'economia europea. Per cui le differenze, le lotte, le angosce, le disperazioni, quello che a un certo momento era un mondo a parte che nessuno voleva a un certo momento frequentare, vivere o raccontare, tutto lì.
Professor Guerri, veniamo a lei. Esiste questa cesura, anche etica, non solo estetica, nella fotografia italiana di quegli anni?
Beh, nessuno
Sicuramente.
fotografava questo mondo, eh.
Sì,
Bisogna
no,
essere
infatti.
chiari. Perché la fotografia è anche merce, merce che si vende. Per la maggioranza dei fotografi a un certo momento mica guardavano gli emigranti o altre situazioni, o i manicomi, o a un certo momento le galere, perché erano foto invendibili,
Sì.
per cui non gli interessava assolutamente fotografarle.
Professor Guerri, appunto, con lei parlare di questa cesura, allora, lo è sicuramente sotto il
Certo.
profilo, come dire, anche dei processi produttivi, perché bisognava dialogare con un sistema dei media, che era, forse impermeabile a questo tipo di linguaggio e a questo tipo di rappresentazione.
Sì, appunto, sono assolutamente d'accordo con le considerazioni che ha fatto Giuliano Lucas, che proprio in esergo, diciamo, al libro che avete citato, A passo lento nella realtà, appena pubblicato per Mimesis, dice che per lungo tempo il fotogiornalismo si è nutrito del mito dell'imparzialità. E forse appunto una figura come quella di Lucas e come diciamo, tutta la storia del fotogiornalismo dalla fine degli anni 60 è la storia di una messa in discussione di questa neutralità, di questa presunta neutralità che poi in fondo era presentare alcune, o non far vedere, come diceva, non mostrare, come diceva Oriano Lucas in precedenza, la vita di alcune persone attraverso una esclusione letteralmente dal visibile. Quindi non esisti perché nessuno sa niente di te, e quindi non hai una vita, non hai una dignità, non hai problemi, non hai esigenze. Non hai aspettative, non hai speranze e d'altro canto tutto questo viene presentato dalla stampa mainstream come una condizione assolutamente naturale. Questa neutralità spesso appunto nasconde una naturalezza di condizioni sociali che tanto naturali non sono, sono scelte e appunto in quegli anni credo ci sia stata la consapevolezza da parte di grandi fotografi di riportare alla visibilità attraverso una presa di posizione che è etica, estetica e politica, un mondo che non è né attraverso una prospettiva che non è neutrale, che denuncia una presa di posizione, una serie di realtà che non sono assolutamente naturali. Mi viene in mente questa parola naturale perché proprio nel libro che è stato di recente ripubblicato, Morire di classe, con le fotografie di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, il libro, proprio in una delle prime pagine, si apre con una citazione di Brecht che dice: "Vi preghiamo, quello che succede ogni giorno, non trovatelo naturale." Non è naturale l'ordine sociale e l'ordine delle cose così come viene per lo più rappresentato appunto alla fine degli anni 60, ma ovviamente il discorso si potrebbe fare anche per l'oggi, e va rimesso in discussione, vanno ridefiniti i confini e deve essere mostrato quello che spesso, come ci ricordava Lucas, non veniva nemmeno mostrato, la condizione degli operai nelle grandi città del nord Italia.
Ecco, questo intento nel mostrare ciò che non veniva mostrato, poi arriva ancora fino ad oggi. In copertina, poco fa, citavamo il fotografo palestinese Motaz Hilal Azzaiza, con modalità di distribuzione molto, molto diverse da quelle di quegli anni. Stiamo parlando, nello specifico, di Instagram e dei suoi milioni di follower. Anche questo fotografo documenta ciò che ad oggi è impossibile documentare, per esempio, nel corso di una guerra che stiamo raccontando attraverso i mezzi di informazione. Professor Guerri, poi torniamo a Lucas. Possiamo dire che si assiste in generale, tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, ad un ridimensionamento della tecnica a favore del recupero del reale?
Ma diciamo che io credo che l'aspetto più interessante, perché il tema è sempre la realtà, dipende da che prospettiva la guardi. Insomma, io posso raccontare la guerra in corso nei territori palestinesi da molteplici punti di vista. Sappiamo che so io che oggi per i reporter e anche per i giornalisti della carta stampata è molto difficile, anzi è impossibile sostanzialmente, raccontare da una prospettiva indipendente non diciamo affiliata all'esercito israeliano quello che sta accadendo nei territori palestinesi. Quindi io credo che negli anni, a partire appunto usiamo questa data, il 68, sia nata la consapevolezza, grazie alla capacità di fotografi, giornalisti, parlavamo prima della figura importantissima di Basaglia, insomma, di far vedere la realtà da un'altra prospettiva che prima non aveva possibilità di essere mostrata e di non arrivare alla condivisione pubblica e quindi al dibattito pubblico. La condizione manicomiale evidentemente è sotto questo aspetto è un caso estremamente importante. Persone appunto che vivono in condizioni relegate all'interno di istituti che avevano di mira tutto tranne fuorché la salute mentale dei propri pazienti, e questo appunto attraverso le fotografie, in questo caso di Berengo Gardin e di Carla Cerati, per la prima volta viene reso visibile, acquisisce visibilità e quindi possibilità anche di essere al centro della discussione politica.
Uliano Lucas, lei che ha vissuto poi in prima persona da protagonista questo passaggio sugli aspetti tecnici, che cosa ci può dire?
Ma io posso dire poco, cioè a un certo momento la macchina fotografica era, nel mio caso, non so, mi serviva per raccontare quello che stava intorno, una 35 mm, alcuni rulli e praticamente, ma soprattutto la capacità di entrare dentro e di vivere con questa gente, di parlare, di discutere, di altri che mi hanno aiutato, urbanisti, sociologi, sindacalisti, preti, cioè l'andare in un quartiere di Milano dove praticamente sorgevano come funghi, dove andavano ad abitare poi 30-40 mila persone, significava a un certo momento un lavoro di mesi e mesi di preparazione per capire e poi a un certo momento di raccontare, cioè non una passeggiata nel quartiere, ma capire le contraddizioni e il tempo di vita del quartiere, no? Nei pressi della grande fabbrica. Per cui dei lavori lunghissimi come l'ospedale psichiatrici, che io ho fotografato e fotografo tuttora, cioè il problema era la straordinarietà di Gianni, di Carla Cerati, di Luciano D'Alessandro, di aver fotografato per primi quella situazione, ma il problema è di averlo poi continuato, cioè nessuno l'ha continuato, cioè raccontare il dopo, raccontare oggi cosa ha significato la riforma, la legge Basaglia, chi è il matto oggi, chi è la loro rappresentazione. Per cui alcuni soggetti che io ho raccontato, ho continuato a raccontare e continuo a raccontare, ma rimane il fatto, e mi preme di dirlo, che ancora una volta il giornalismo italiano di quegli anni era un giornalismo che rifiutava questo perché era un giornalismo di potere, erano degli editori legati al potere politico. La fortuna è stata il movimento del 68 di aver liberato dalle grandi forze, per cui i giornalisti democratici sono nati, dei direttori di giornali borghesi. Anche più progressisti l'hanno capita, ma soprattutto centinaia e centinaia di esperienze giornalistiche, editoriali e altro venute dal basso, per cui giornali di fabbrica, giornali del sindacato, i giornali degli studenti, i giornali come Alfabeta degli intellettuali. Per cui la fotografia è entrata con forza, no, per raccontare, per vedere altro. E lì c'era bisogno praticamente di reporter con un'altra visione della vita, del mondo e delle cose, anche una nuova estetica dell'immagine, un mondo, un certo momento tutto da raccontare, che aveva bisogno di gente, un certo momento, in grado di raccontarlo poi dall'ideologia.
Quindi si deve aprire anche una ovvia riflessione sulla trasformazione proprio della professione del fotografo, la sua inserzione nel mondo del lavoro e nel sistema complessivo dei media dell'epoca. Accennavamo, no, a questo passaggio, poi arrivano gli anni 70, l'inizio degli anni 70, 73, 74, cala la cortina della violenza, c'è il terrorismo che accelera forse questo passaggio, forse facilita il ritorno al disimpegno, tra virgolette. È in questo contesto, professor Guerri, che va analizzata anche la fotografia di informazione. Cosa succede in quegli anni? Qual è il rapporto tra immagine e politica?
Ma io di sicuro adesso mi viene in mente un libro di un grande storico della fotografia francese che è Clément Giroux, in un libro che in italiano è pubblicato da Einaudi che si chiama Diplopia. Lui fa tutto un ragionamento su l'evento probabilmente più fotografato e più ripreso della storia del recente, che è appunto l'11 settembre, l'abbattimento delle Torri Gemelle. E da storico della fotografia estremamente rigoroso, passa al vaglio le aperture dei giornali, le prime pagine delle riviste, eccetera. Siamo ovviamente nel 2001, ma lui, diciamo, prosegue la sua indagine anche nel periodo immediatamente successivo per dire: questo è l'evento più fotografato e più ripreso della storia nostra recente, eppure le immagini si ripetono, le immagini sono sempre le stesse. Sono pochissime immagini quelle che, diciamo, di fatto accompagnano la narrazione per immagini e la testimonianza per immagini di questo evento. Non che non ci siano state tanti fotografi e tante riprese di quel video, ma le immagini si ripetono sostanzialmente a livello globale. La sua riflessione si muove poi su diversi piani, però ad esempio lui ragiona proprio su una ristrutturazione, per esempio, delle agenzie fotografiche, le agenzie di stampa che nel caso specifico degli Stati Uniti, quelle grosse, erano ancora fino agli anni 80 alcune decine e oggi sono ridotte a poterle contare sulle dita di una mano. E quindi sostanzialmente lui dice in fondo un evento così ripreso, così fotografato, è stato così poco testimoniato, da pochi punti di vista è stato testimoniato proprio perché ormai la fotografia è in mano a pochissime agenzie e le altre immagini fanno fatica a emergere se non attraverso canali diciamo underground. Quindi questo sicuramente è un aspetto, il tema della riorganizzazione del monopolio nella gestione delle immagini, se pensiamo ai grandi motori di ricerca, ai grandi social network, eccetera, che spesso vengono visti solo ed esclusivamente come una possibilità, diciamo, di diffusione a 360 gradi, in verità, molto spesso si tratta di un monopolio e come sappiamo i monopoli hanno all'interno del nostro sistema economico delle grandi, sono dei grandi blocchi a livello comunicativo e a livello informativo.
Giuliano Lucas, lei tra l'altro si è occupato anche, oltre all'attività di fotoreporter, si è occupato di sistema dell'informazione. Ricordiamo sempre con Tatiana Agliani, lei ha scritto una storia del fotogiornalismo italiano pubblicato da Einaudi, questo nel 2015. Come reagisce a questa riflessione del professor Guerri, no? Attorno alla fotografia che è in mano a poche agenzie, questo spaccato dell'attualità, della distribuzione e se vogliamo anche una riflessione sulla qualità delle fotografie in questo tipo di contesto industriale.
Sono assolutamente d'accordo con quello che dice il professore e a un certo momento è il problema dell'oggi, era anche il problema di ieri, ma oggi è un problema di democrazia, è un problema che praticamente sei agenzie a un certo momento a livello mondiale controllano praticamente l'informazione delle news. Quello che noi vediamo praticamente nei 250 quotidiani più importanti del mondo praticamente è la stessa fotografia. Non fatto dalla Reuters o distribuita dalla France Press o fatto a un certo momento da altre agenzie. Cioè ti arriva questo è il dato, per cui è significativo che a un certo momento tutte queste, anche la guerra dell'Ucraina o la guerra praticamente in questo momento in Israele, noi le vediamo con le fotografie praticamente di queste grandi agenzie che saranno dentro dei reporter straordinari che escono da buone università, ma fanno soprattutto delle fotografie per un potere. E per la fotografia per venderle, questo è il dato. Una volta la mia generazione, in quegli anni, esisteva ancora subito in Italia una figura che era il reporter praticamente freelance, indipendente, usiamo il termine precario, il quale a un certo momento nelle sue scorribande, nelle sue reportage, portava in questi giornali, in pochissimi giornali, del materiale in cui a un certo momento il direttore si rifletteva, si vedeva e pubblicava. Ma era perché proprio la figura del freelance, cioè di un indipendente che con curiosità guardava il mondo, a un certo momento e guardava anche all'interno della propria stanza. Oggi tutto questo è finito, è impossibile. E l'Italia, per dare un'idea, compra praticamente l'80% di quello che vedete pubblicato o quello che è in rete altro dalle grandi agenzie internazionali o dalle medie agenzie internazionali. Cioè noi non produciamo più informazione né d'altra parte né sull'Italia, sul nostro paese, né a un certo momento abbiamo fotografi sparsi nel mondo che ci raccontano altri sguardi e altre storie rispetto ai fotografi della France Press. Questo, torno a dire, è un problema di democrazia, è un problema di capire cos'è la comunicazione, a chi è in mano e a un certo momento è chi poi alla fine decide e stabilisce che cosa succede a Maputo in Mozambico o a Lima. Cioè il Mozambico, Lima, l'Honduras e altri paesi sono a un certo momento visti e fotografati esclusivamente da fotografi di formazione praticamente anglo-americana. Questo è il problema.
Professor Guerri, abbiamo davvero pochissimi istanti, le chiederei di commentare allora con pochissime parole quest'idea, fare fotografie per un potere?
Intanto sono perfettamente d'accordo con l'analisi di Uliano Lucas, che mi pare assolutamente condivisibile. Io devo dire, sottolineare questo aspetto della democrazia, no? Un termine anche spesso abusato e utilizzato in maniera ideologica a 360 gradi. E il problema della democrazia, dell'immagine, oggi passa proprio dalla impossibilità di far vedere quello che Uliano Lucas e tanti altri in quegli anni, a partire dal 68, sono riusciti a fare vedere. Quali sono materialmente le condizioni oggi attraverso cui è possibile tornare a far riemergere, perché indubbiamente ci sono grandi, anche giovani fotografi, fotoreporter, eccetera, ma che hanno pochissime possibilità poi di arrivare a mostrare il loro lavoro attraverso la carta stampata, attraverso i siti, attraverso i canali informativi più importanti. Questo è sicuramente il problema di una maggiore, di una pluralità effettiva delle immagini nell'informazione contemporanea è sicuramente un problema di democrazia, ma quello a cui noi stiamo assistendo è un continuo irrigidimento dei monopoli, non solo a livello delle immagini, ma quasi ad ogni livello. Quindi questo sicuramente è forse uno dei grandi problemi della democrazia contemporanea.
Ci dobbiamo fermare. Allora, grazie a Uliano Lucas, di cui ricordo, è appena uscito, scritto insieme a Tatiana Agliani, il libro A passo lento nella realtà, lo pubblica Mimesis Edizioni. Grazie a Maurizio Guerri, che insegna estetica all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Sono scoccate le 13, dobbiamo lasciare lo spazio alle informazioni del radiogiornale. Grazie ad entrambi davvero per essere
Grazie.
stati con noi.
Grazie a
Un
voi,
saluto.
arrivederci.